Ma non, è passato un anno e mezzo e adesso quando parli con l'amministrazione ti dice no, però sai, il partenariato pubblico-privato è complicato, dico, non è una cosa così facile da costruire. Difficile trovare aziende che vengono, anche grandi aziende, anche grandi player nazionali, multinazionali che vengono sul tuo territorio e ti propongono progetti, propongono di fare delle cose, sono pronti a coinvestire con te. Ecco, questa difficoltà io ho chiesto a Greta Nasi, che è direttore dell'area Public Management della SDA Bocconi, di rappresentarcela in modo un po' concreto. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Sicuramente il tema è molto rilevante, di attualità, ma non è nuovo. Magari è nuovo applicato alle smart cities, ma sicuramente molti di voi hanno attuato, avuto a che fare, fatto studi di fattibilità o stanno gestendo partnership pubblico-privato. Vorrei partire, con una visione un po' più ampia. La Smart City necessariamente è un luogo di confluenza di una pluralità di interessi. Anzitutto ci dovrebbe essere un orientamento forte ai cittadini e ai propri fabbisogni, ci dovrebbe essere quindi un'attenzione alla qualità della vita. Ci dovrebbe essere anche un'attenzione, se volete, alle imprese, la competitività del territorio. Un'attenzione forte anche alle istituzioni, al loro funzionamento, alla loro capacità di contribuire agli obiettivi dei cittadini, quindi misurati in termini di qualità della vita, o delle imprese misurate in termini di competitività. La città ha già un suo governo, che è un governo politico anzitutto, e attraverso questo svolge sia azioni di natura strategica, sia azioni di ordinaria gestione di quelli che sono i servizi pubblici. Però questo governo prevalentemente svolto attraverso la politica e l'amministrazione comunale e altre istituzioni che compartecipano, dovrebbe necessariamente integrarsi e integrare nella governance, nella definizione della strategia e poi anche nella definizione del che cos'è Smart City e in che modo realizzarla, con quelli che sono i soggetti pubblico-privato che detengono le conoscenze, che detengono in un qualche modo la capacità per realizzare le smart cities e che necessariamente non sono attori a sé stanti, ma sono soggetti che co-creano un progetto e che lo co-realizzano. Oggi si parla molto di coproduzione, almeno in Europa, negli Stati Uniti si parla di collaborazione, ma poco cambia. L'elemento essenziale che dovrebbe caratterizzare un'attuazione delle smart city in ottica di trasformazione del settore pubblico o comunque degli enti locali verso un nuovo modello di sostenibilità del territorio, necessariamente basato su nuove tecnologie, su nuovi strumenti di gestione, passa attraverso una visione differente del ruolo dell'ente locale. Un breve excursus: nel 1925 nel mondo il 25% della popolazione abitava in zone urbane. Nel 2000, scusate, nel 1925, nel 2025 il 75% della popolazione del mondo abiterà invece in zone urbane. Questo me lo insegnano i colleghi che si occupano di studi di urbanistica. Ci sono diversi trend che portano dunque le città verso nuovi modelli urbani e verso la gestione di una complessità che è necessariamente crescente, anche legata a questi dati di demografia che ho appena citato. Sono trend che non voglio richiamare in questa sede, ma che vanno tenuti in considerazione perché sono un elemento alla base della capacità delle città di avere successo. Allora, è importante affinché una città abbia successo nel raggiungere obiettivi di qualità della vita e obiettivi di competitività, di attrattività per il tessuto produttivo che si va a insediare o che collabora e che lavora su un determinato territorio, ci sono delle caratteristiche che sono fondamentali e che vanno prese in considerazione. Una è il fatto che le città devono essere aperte. Il secondo elemento è che devono essere in un qualche modo diverse. Il terzo è che devono essere però integrate, devono anche essere connesse. Non bisogna avere paura del questo è il mio perimetro territoriale, ma anzi dalle sinergie tra città nascono, diciamo, risultati molto importanti. Ci sono esempi già presenti in giro per il mondo. Devono essere innovative, devono essere catalizzatore di quella capacità innovativa che ha contraddistinto l'Italia sempre, che contraddistingue ancora l'Italia, che dà la possibilità comunque anche di riprendere sul fronte della crescita. Devono essere attrattive, perché se no, visto che parliamo di fonti di finanziamento pubblico-privato, difficilmente avranno la possibilità poi di cogliere i finanziamenti. Devono essere anche oggetto di investimenti e quindi per questo motivo attrattive. Devono essere sostenibili, ma un prerequisito è che devono essere stabili e sicure. Allora, è chiaro che ragionare in una città che è in grado di raggiungere obiettivi di qualità della vita e di competitività, avendo chiaro che questi sono elementi o condizioni abilitanti in qualche modo del successo, richiede investimenti fortissimi in termini di conoscenza, in termini, se volete, di capitali e in termini anche di risorse finanziarie. Richiede un coordinamento di programmi importanti, programmi che non sempre sono a livello di governo locale, programmi che sono definiti da politiche europee, da politiche nazionali, da politiche territoriali, programmi che talvolta sono anche in contraddizione tra loro e che molto spesso sono frutto di interessi, di portatori di interessi che hanno esigenze differenti e quindi che possono essere in contrasto tra loro. Hanno bisogno di strumenti efficaci per, in un qualche modo, attivare questo processo di cambiamento. Hanno bisogno di partnership con le grandi società multinazionali, ma non bisogna tralasciare invece le partnership con le piccole e medie imprese e soprattutto le partnership con quelli che in inglese si chiamano i papas and mamas shops, che significa quei negozietti che stanno scomparendo, che in realtà fanno il tessuto connettivo che rende la città sicura. E questo è un elemento da tenere in considerazione. Le città che si vogliono dunque candidare ad attuare un processo di trasformazione che vede la Smart City come un fattore abilitante del raggiungimento di obiettivi di qualità della vita e di competitività di un certo tipo, è chiaro che devono dotarsi di modelli di relazione differenti rispetto a quelli attuali, che siano in grado di rivedere in modo flessibile i propri perimetri, i propri confini, che siano in grado di attirare e mettere a sistema risorse umane e capitali finanziari e di utilizzarli al meglio rispetto ad obiettivi già in un qualche modo previsti, pianificati. Devono definire quindi obiettivi e definire necessariamente anche target di risultati da misurare poi, misurare e dichiarare in modo esplicito, ci siamo arrivati e non ci siamo arrivati. E questo secondo me è un elemento fondamentale. Allora, la città deve necessariamente dotarsi di un modello differente, un ruolo differente. Nella teoria del public management che insegno ai miei studenti, si parla del passaggio da un ruolo di soggetto erogatore di servizi a un soggetto regolatore. Qua non siamo davanti a degli studenti universitari, per cui utilizzerò un elemento diverso. La città o chi governa le città deve diventare il direttore d'orchestra, direttore d'orchestra di un processo di cambiamento che interpreta e mette a sistema fabbisogni, competenze, conoscenze, esigenze differenti. Questo è un elemento importante. Un prerequisito dell'attivare questo, prima di andare nel merito del come gestire poi le fonti di finanziamento, sta nell'avere chiara una strategia. La strategia non la fa solo la città, la fanno tutti gli attori che vi partecipano. Ecco perché anche la fonte di finanziamento diventa un elemento strategico di gestione del processo di trasformazione. La strategia passa dalla capacità di network, passa da competenze di project management, non necessariamente in capo a una città, ma in capo ai soggetti privati che attraverso forme di partenariato le mettono a disposizione della città. E passa attraverso la capacità di gestire progetti di innovazione. Come ricordava prima Testa, questo significa non tanto arrivare al pilot, quanto routinizzare l'innovazione. La strategia non è sufficiente però per dire quale capacità attuativa la Smart Cities debba avere. È chiaro che siamo in un contesto di austerity, siamo in un contesto di crisi finanziaria, siamo in un contesto di rispetto di patti di stabilità, di difficoltà di accesso ai mercati finanziari, eccetera. Ci sono storie in Italia e all'estero che dimostrano che chi ha investito in tempi di crisi poi si è trovato nelle condizioni di poter andare avanti. Forse non è realizzabile un processo di trasformazione verso una smart city aperta, innovativa, sostenibile, con un ruolo dell'ente locale da direttore d'orchestra, passando solo e esclusivamente attraverso gli strumenti tradizionali e le forme di finanziamento tradizionali. Dico, forse non è realizzabile, anche se, l'ha dimostrato prima il dottor Cobis, l'Italia ci sta mettendo la faccia, le risorse e sta indirizzando risorse politiche verso questa attuazione. Perché dico forse non è realizzabile? Non tanto perché non sia auspicabile, quanto perché diverso è il modello. La co-creazione dell'obiettivo passa attraverso tutti i soggetti che abbiamo visto prima, e quindi avere un soggetto che pone le risorse finanziarie, che definisce la strategia, che definisce come realizzarlo, di fatto è una contraddizione in termini rispetto a che cos'è la Smart City. E questo è uno degli elementi da cui partire. La strategia non è più unidirezionale, la strategia è co-creata da questo set di attori che in un qualche modo definiscono quali sono gli obiettivi, perché in quegli obiettivi si riconoscono per arrivare verso migliori livelli di qualità della vita e migliori livelli di competitività. E quindi di conseguenza la definizione della strategia di un progetto credibile è la condizione necessaria poi per la sua attuazione, ed è il motivo per cui deve essere credibile rispetto a quegli attori che a vario titolo poi sono chiamati a realizzarla. Ecco allora che cos'è la partnership pubblico-privato. La partnership pubblico-privato parte dalla necessità in un qualche modo di ragionare rispetto all'attrattività della definizione di un oggetto smart city verso i quali i soggetti che possono essere coinvolti credono, la sentono come propria e copartecipano alla sua creazione. Focalizzandoci sull'aspetto legato alle forme di finanziamento, è chiaro che la partnership, avere un progetto forte, avere un progetto chiaro, definito, con target di risultato misurabili, è una condizione necessaria anche per essere attrattivi rispetto al reperimento di risorse finanziarie e di risorse umane per la sua realizzazione. Attenzione però al fatto, lo sapete benissimo meglio di me, che i capitali privati sono scarsi oggi. Scarsi perché l'accesso ai mercati finanziari è un problema. È un problema per le nostre aziende, è un problema per le istituzioni, pubbliche, eccetera. E c'è in generale anche una certa incapacità nazionale di attrarre fonti di finanziamento straniere. Ci sono degli elementi strutturali del nostro paese, non sto a ricordarli, legati al tempo che serve per fare business, piuttosto che il contesto del paese, l'attrattività del paese stesso. Ma non è questo l'elemento chiave, non dobbiamo nasconderci dietro al fatto che ci sono tante barriere. Sì, le barriere ci sono, ma con un progetto chiaro, codefinito, con una strategia forte, con una definizione dei rischi onesta e con un piano di mitigazione dei rischi, questo è un progetto che ha probabilità di successo. Allora, quali sono un po' alcuni degli elementi che possono contribuire a andare in questa direzione e definire un modello di partnership pubblico-privato sostenibile? Da un lato, dal parte del settore pubblico, secondo me, c'è la necessità di coinvolgere i privati non necessariamente solo come se fosse una qualcosa in più o per quel pezzettino che in questo momento non riusciamo a gestire. Quindi il pubblico dovrebbe onestamente agire nell'andare a definire insieme quella che è la strategia e quelli che sono gli obiettivi, non invece fatto a porte chiuse. Il secondo elemento importante è quello dell'andare a definire onestamente quello che è il quadro di investimento economico, piuttosto che la gestione dei rischi, piuttosto che i capitali di debito, quelli che sono i tempi, quelli che sono i possibili ricavi, se ci saranno ricavi, o quelli che sono invece gli elementi fondamentali del progetto e soprattutto quelli che sono i risultati che ci si aspetta misurabili. Questo richiede anche però dal parte del privato un'onestà di un certo tipo e un'attitudine sociale. Le partnership pubblico-privato non devono essere viste, dal mio punto di vista, rispetto a un modo per fare il budget di un quarter, ma vanno viste come un investimento di lungo periodo, dove ci deve necessariamente essere una social attitude, dove non necessariamente tutto è traducibile in profitti o ritorni in termini di quote di mercato. C'è una compartecipazione forte al rischio iniziale, di medio periodo e forse anche di lungo periodo. I risultati non stanno negli output, stanno negli outcome, stanno in quella qualità della vita e stanno in quella competitività che diventano una situazione soddisfacente per tutti e non per una parte sopra l'altra, che sia il pubblico, che sia il privato, che siano i cittadini, che siano i non profit. E questo, come prima dicevo, richiede nuovi modelli di interpretazione del pubblico, secondo me richiede anche nuovi modelli di business del privato. E questo è un altro tema da portare all'attenzione. Entrando poi nel merito di quali sono gli strumenti di partnership pubblico-privato, giusto per andare verso la chiusura del mio intervento, vorrei dire che ce ne sono tanti, ce ne sono diversi. Non c'è però una taglia che va bene per tutti. Gli strumenti delle partnership pubblico-private vanno analizzati come possibilità di modello per andare verso la realizzazione della Smart City o di qualsiasi altro progetto di innovazione complessa, partendo da un'attenta analisi del territorio, da un'attenta analisi della domanda. Prima il dottor Codis diceva: noi abbiamo coinvolto i giovani, è fondamentale uscire, fare il reach out, tavoli congiunti, fare delle analisi di un certo tipo. Attenzione però alla lente: la lente non deve essere miope di del reclamo, come non deve essere troppo ampia come può avere il sindaco di una grande città che si basa su macroanalisi. Attenzione alla definizione delle priorità. Una Smart City può voler dire tante cose in contesti differenti e le caratteristiche e il focus del progetto vanno calate nella realtà territoriale nella quale la si va a inserire. Ecco allora che le partnership possono avere come oggetto anzitutto una progettazione, oppure il finanziamento, oppure la fornitura di capacità amministrativa, di risorse umane, di capitali finanziari, la gestione o la manutenzione di progetti e servizi già in essere, oppure il finanziamento periodico. Quale partnership pubblico-privato ha senso per quale progetto dipende necessariamente dall'aver fatto analisi piene di progettazione rispetto a un contesto di riferimento. Scusatemi la battuta, ma se noi oggi volessimo usare, visto che tanto di Smart City ha a che fare con la tecnologia, se noi oggi volessimo andare a fare una gita in montagna, e questo è il nostro obiettivo misurabile, fare la merenda in montagna, e per arrivarci vorremmo prendere una macchina, noi potremmo prendere dalla Fiat Panda 4x4 che andava a benzina super alla Ferrari, top di gamma, di lusso, eccetera. Ma la Ferrari non va bene, non è uno strumento coerente rispetto al percorso che vogliamo fare se vogliamo andare in un rifugio di montagna sterrato. Andrebbe bene un SUV. Allora, scegliere tra la Panda e il SUV è una gamma di soluzioni differenti che non va presa a prescindere, va scelta in modo coerente rispetto a che cosa abbiamo già in casa, se sappiamo guidare il SUV o non lo sappiamo guidare, se l'opportunità o meno dell'inquinare con la vecchia Panda che va a benzina super ci piace o no, tenendo in considerazione che comunque le città operano in un contesto in cui c'è anche una valutazione legata all'uso dei fondi pubblici. La scelta va dunque fatta rispetto alla coerenza con l'obiettivo. Poi ci sono modelli differenti di scelta legate a dare in gestione, fare la progettazione, piuttosto che dare in esternalizzazione solo la parte di costruzione e manutenzione. E ci sono modi di finanziare differenti. C'è un finanziamento strutturato, come diceva prima il dottor Codis. C'è il project finance, c'è un quadro normativo che seppur frammentato, seppur limitante, seppur in contraddizione, comunque esiste. Non entrerei nel merito del dire il quadro normativo funziona o non funziona. Sì, ha dei limiti, però Esistono anche tante forme di finanziamento, quindi per chiudere io sposterei l'attenzione rispetto a in che modo Smart City risponde ad obiettivi concreti di un territorio e quali sono gli elementi che servono per renderla effettivamente concreta e attuata attraverso le necessità di capire anzitutto che la partnership pubblico-privato non è un qualcosa in più, ma è una necessità, è una condizione intrinseca dell'essere della Smart Cities, e poi capire quali sono le competenze, le conoscenze, le risorse che ci sono e che non ci sono e metterle a sistema con tutti i soggetti che nel progetto di Smart Cities partecipano. Grazie.